verso la Qmeeting, l'incontro annuale delle controculture digitali.
Bentrovati e bentrovate a questa quarta puntata di Verso la Qmeeting, questo ciclo di trasmissioni che abbiamo pensato così anche un po' per presentare il dibattito attorno a questo incontro delle controculture digitali che si svolgerà il 27, 28 e 29 giugno a XM24. Quest'oggi siamo in compagnia di Cri di Off Piccina, che saluto, ciao Cri.
Ciao.
E insieme a Jacopo di Aclabo, ciao Jacopo.
Ciao.
Ci stiamo sempre più avvicinando oramai, insomma siamo nel mese dell'Hack Meeting e quindi insomma mancano pochi warm up, che ricordo sono questi incontri di avvicinamento all'Hack Meeting. Ce ne manca uno solo.
Hack Meeting è sempre più vicino, il 20 sarà.
Ecco, allora Cri, raccontaci che cosa succederà il 20, se non sbaglio, a VAG 61.
Esatto, il VAG in via Paolo Fabbri. Abbiamo Associazione a Delinquere Virtuale, la legislazione d'emergenza sul web italiano. Premessa: a maggio 2013 va in porto l'operazione contro Anonymous Italia. L'accusa formulata è pesante: associazione a delinquere virtuale. Le pene previste vanno dai 3 ai 7 anni. Per quella che è la configurazione del vincolo associativo, questa, in fattispecie, sembra un assurdo giuridico. Eppure, anche se in via non definitiva, la Cassazione, in due differenti casi, sempre inerenti a Anonymous Italia, negli ultimi mesi l'ha confermato con due giudicati cautelari. In buona sostanza, ha affermato: l'associazione a delinquere è configurabile ed è come. Avremo da parlarne quindi con i relatori Carola Frediani, giornalista, Fulvio Sarzana, avvocato, e Marina Prosperi, avvocato. Abbiamo poi sul sito di Hack Meeting, che ricordiamo è it.hackmeeting.org, nella sezione warm up, abbiamo alcuni link per poterci informare sui fatti e poi essere sempre più incoraggiati a partecipare all'evento.
E allora, per capire ancora qualcosa di più su quale sarà l'argomento al centro di questo dibattito, di questo warm up, ci ascoltiamo un'intervista realizzata dagli amici, dai colleghi di Radio Blackout di Torino, a Carola Frediani, come abbiamo detto, giornalista. Lei scrive su Wired, poi non solo, insomma, si interessa ovviamente di nuove tecnologie, che ci presenta appunto il warm up partendo da una definizione di che cos'è Anonymous.
Anonymous è chiaramente una entità collettiva, un movimento di attivisti che si esprimono fondamentalmente online attraverso varie azioni, che alcune possono essere di informazione, di creazione di campagne di informative, e altre azioni invece possono spingersi fino a in qualche modo colpire dei siti attraverso delle violazioni informatiche per esprimere una protesta di tipo politico, ecco. Ed è la sua liquidità quando si parla di liquidità di Anonymous, perché ovviamente non è un'organizzazione, non ha delle strutture consolidate, non c'è un'appartenenza, non c'è un modo per entrare in Anonymous, non c'è un'affiliazione. Chiunque può in qualche modo mettersi questa, tra virgolette, maschera virtuale e fare delle cose e prenderne parte. Chiaramente poi c'è la questione di fondo dell'anonimato dei suoi partecipanti, che però si organizzano nel senso che si comunicano fondamentalmente attraverso vari strumenti, soprattutto le reti di chat, ma in maniera appunto molto fluida. Non ci sono capi, non ci sono gerarchie, quindi fondamentalmente è un tipo di movimento molto diverso rispetto a movimenti sociali o politici a cui, diciamo, siamo più abituati, che provengono da esperienze del passato, ecco.
Dopo questa premessa raccontiamo un po' di cosa stiamo parlando. Nel maggio del 2013 va in porto quindi questa operazione dal nome Tango Down, del China IPIC contro Anonymous Italia. L'accusa è associazione appunto a delinquere virtuale. Le pene previste vanno dai 3 ai 7 anni per quella che è la configurazione del vincolo associativo. Questa fattispecie sembra un assurdo giuridico, eppure, anche se in via non definitiva, la Cassazione, in due differenti casi, sempre inerenti a Anonymous Italia, negli ultimi mesi l'ha confermato con due giudicati cautelari. In buona sostanza ha affermato: l'associazione a delinquere è configurabile e come. Quindi questo è il panorama generale di cui penso andrete naturalmente poi a parlare all'interno di questo contenitore che è il warm up.
Sì, questa l'operazione, questa inchiesta è ancora nelle fasi ancora di indagine, peraltro credo che siano state chieste ancora una proroga delle indagini, ed è appunto dell'inchiesta cruciale, al di là diciamo delle singole contestazioni dei reati, è proprio quella della successione delinquere, perché in quel modo si configura un po' come un primo caso, soprattutto poi applicato a una realtà di questo genere, cioè non solo una realtà online, ma che ha le caratteristiche di cui parlavamo prima. E quindi è chiaro che c'è molta attenzione verso questo procedimento e questa inchiesta, perché se dovesse passare se dovesse passare la configurazione della situazione delinquere, avrebbe molte implicazioni anche sul panorama diciamo giuridico italiano e su un futuro che, tra l'altro, se calcoliamo che l'attivismo nelle sue varie forme sarà sempre più spostato anche su diciamo il terreno virtuale, digitale, è chiaro che qua si aprono degli scenari forse anche abbastanza inquietanti dal punto di vista di quello che può, come può essere usato uno strumento del genere. Quindi sì, c'è molta attenzione. La questione del giudicato cautelare, cioè, è importante. Va detto che non è che debba incidere diciamo sul singolo caso, però chiaramente i giudicati cautelari della Cassazione in qualche modo possono anche un po' orientare la giurisprudenza, quindi non sono diciamo indifferenti. Ora, quando la cosa interessante diciamo al warm up di Bologna è che potremo sentire il parere di due avvocati che si occupano specifico di questi temi, che sono Sarzana e Prosperi, che si occupano sia di reati associativi che di reati informatici, e quindi sicuramente potranno diciamo analizzare la questione più in dettaglio. Però è chiaro che una configurazione di questo tipo è un po' difficile da applicare a una realtà come Anonymous, no? Perché
sempre per la liquidità appunto di Anonymous.
Sì, ma nel senso che la situazione delinquere prevede, no, una struttura organizzata, prevede un disegno criminoso permanente, stabile, cioè come questo si possa appunto applicare ad Anonymous e anche insomma nel caso specifico a questa indagine è veramente difficile.
Sì, prima di addentrarci volevo farti una domanda. Il termine virtuale cosa aggiunge al reato classico di associazione a delinquere?
Il termine virtuale in questo caso, perché cioè, la questione è che il reato si applica a delle persone che di fatto comunicano online, e quindi c'è questa configurazione che è un po' nuova rispetto, no, all'applicazione tradizionale di questo reato. Però, ripeto, dal punto di vista anche di molti avvocati, solleva invece molti punti interrogativi, perché pensiamo anche solo a quello che è un'associazione a delinquere, no? Tradizionale, prevede anche appunto dei capi, prevede delle forme di reclutamento, delle affiliazioni, prevede appunto un programma criminoso nel tempo. Cioè, se noi pensiamo come è configurato Anonymous, in qualche modo è una delle espressioni più anarchiche di movimentismo online, non so come possa reggere una formulazione di questo genere.
allora torniamo insieme a Verso Luck Meeting, questa trasmissione appunto di approfondimento di quello che sarà l'incontro delle controculture digitali a XM24. E abbiamo sentito prima l'intervista a Carola Frediani su Associazione Delinquere Virtuale, questo è il titolo dell'ultimo warm up che, ricordo ancora una volta, si svolgerà alle 20 del 20 giugno 2014 a Bac 61 in via Paolo Fabbri 110.
Continuiamo a parlare di web, di comunicazione. Il web ha avuto un duro colpo ad aprile, non so se ve lo ricordate ad aprile cosa è successo. Un giorno vi sarà capitato che avete detto: oh, ma è qualcosa di strano. Anche chi non si interessa di informatica avrà detto: ma oggi internet va in maniera strana, perché appunto c'erano i siti delle banche dove non potevate accedere, c'erano vari siti che hanno chiuso gli accessi, a molti web server giù, down, ovvero in manutenzione, e tutto ciò per un piccolo baco, ovvero quello che noi chiamiamo in gergo un bug, che però vuol dire un problema. E a volte i problemi di qualche riga di codice possono coinvolgere il mondo intero in maniera molto preoccupante, nel senso che questo è un baco della sicurezza di un software di sicurezza. Quindi un software che ci tutela tutti, ed è un software open source, quindi a maggior ragione è uno di quei codici che sono scritti per la comunità, ovvero hanno il codice che è liberamente consultabile proprio perché sono a uso frutto di tutti gli altri programmatori e di tutti gli altri utilizzatori. Abbiamo con noi Jacopo per parlare un po' in maniera approfondita, ma anche non, cerchiamo di farci capire, diciamo, un po' tecnico, un po' alla portata di tutti. Ci dai un'infarinatura su quello che è stato Heartbleed, cioè questo di OpenSSL.
Intanto spiego un attimo che cos'è OpenSSL e come viene utilizzato all'interno delle comunicazioni di rete.
Sì, sì.
OpenSSL è un protocollo che permette di comunicare tra noi utenti, diciamo, e i server in maniera criptata, in modo tale che nessun altro possa leggere le nostre comunicazioni. Il bug che diceva Cri adesso semplicemente ha permesso, o potenzialmente poteva permettere ad alcuni utenti, diciamo così, malevoli, di poter leggere la nostra comunicazione e quello che comunichiamo con i server. Per entrare nel concreto, comunicazioni private criptate sono tutte quelle che noi scambiamo ad esempio con i server di posta, l'home banking, appunto le banche e quant'altro, per cui anche informazioni sensibili vengono trasmesse, password eccetera.
Esatto, in maniera particolare le password, immagino.
Esatto. E OpenSSL è un software open source e free. È free software. Che cosa significa? Significa che tutti, rispettando una particolare licenza, possono utilizzarlo, possono implementarlo. Possono implementarlo anche delle compagnie, le big corporation, pensiamo a Google, pensiamo ad Amazon, le quali effettivamente lo utilizzano e lo hanno utilizzato in passato. Con questo bug, con la falla nella sicurezza che c'è stata in OpenSSL, si pensa che circa il 66% potenziale dei server in rete a inizio aprile sia stato potenzialmente affetto da questa vulnerabilità. Quindi possiamo dire, tagliando con l'accetta, 2/3 dei siti web potenziali che possiamo trovare, che potevamo trovare in internet, erano affetti da questa vulnerabilità. Qual è uno dei problemi, diciamo così, delle problematiche che emergono con questi fatti? Sicuramente la fondazione che si occupava dello sviluppo e del mantenimento del codice di OpenSSL, e che quindi si occupava materialmente di pagare alcuni programmatori che contribuivano al codice libero, guadagnava e riceveva $2,000 l'anno, quindi una cifra estremamente esigua per il pagamento di alcuni programmatori che lavorassero full time a questo tipo di codice, a fronte di un utilizzo estremamente diffuso. Per cui ad esempio Amazon, Google, Facebook, alcune distribuzioni di Linux in particolare dedicate alle aziende implementavano questo protocollo, ma non si sono mai preoccupate di contribuire al codice, che è sempre stato portato avanti dalla comunità. Questo è il primo punto. Una metafora che può funzionare per spiegare questa cosa è come se noi utilizzassimo lo stesso tipo di serratura per i 2/3 delle porte degli appartamenti, utenti, ma anche delle banche e anche degli uffici e quant'altro. Un'altra cosa particolarmente importante è stato il modo con cui questa vulnerabilità è stata divulgata, cioè è stato reso pubblico che questo software era, appunto, aveva questa falla. Il 21 marzo viene riportato da una cronologia pubblicata dal Sydney Morning Herald, un ingegnere di Google, facendo quella che viene chiamata in gergo audit dei vari software che vengono implementati da, appunto, Google, e scopre che OpenSSL ha una vulnerabilità. La prima cosa che fa è che lo comunica a Google, e Google qualche giorno dopo, come dire, corregge questa falla in tutti i suoi servizi senza divulgare pubblicamente la notizia. Successivamente viene comunicato a uno degli sviluppatori di OpenSSL, cioè di questo software, viene comunicata in forma privata che esiste questa falla. Iniziano a girare alcune comunicazioni, però sempre tra programmatori e in particolare tra big corporation, cioè tra aziende, quindi vengono contattate altre aziende, e alcune non vengono contattate. Si dice che Facebook, viene riportato che Facebook sia stata contattata alcuni giorni prima e che abbia proceduto, diciamo, di proprio conto alla copertura di questa falla, mentre parallelamente i giorni passano e parallelamente un gruppo di sicurezza privato finlandese scopre in maniera totalmente indipendente, si dice fino ad adesso, la stessa falla, la stessa vulnerabilità. A questo punto il gruppo di tecnici finlandesi lo comunica alla propria all'agenzia nazionale finlandese che si occupa di queste cose, la quale contatta il team di OpenSSL. A questo punto il team di OpenSSL decide di rilasciare una patch, quella che in gergo viene chiamata patch, cioè una correzione di questo bug, il 7 aprile. Come mai è passato così tanto tempo dalla, appunto, scoperta del bug da parte di un ingegnere di Google e dal rilascio? Capirete bene che questo tipo di vulnerabilità è una vulnerabilità estremamente grave, perché permette, appunto, a un utente malevolo di accedere a tutte le comunicazioni che si credono private. Chiaramente ci sono sotto, alcuni pensano, molte dinamiche, diciamo così, di relazione tra big corporation e, appunto, alcuni sviluppatori di software libero che poi fanno anche parte di aziende. Uno degli sviluppatori di OpenSSL fa parte anche di Red Hat, che è una grande compagnia che si occupa dello sviluppo di una distribuzione di Linux. Certamente non è un quadro chiaro, ecco, e a farne le spese purtroppo rischiano di essere gli utenti e chi lo ha utilizzato fino ad adesso. Se pensiamo che l'implementazione di questo bug, cioè la vulnerabilità, esiste da circa 2 anni, cioè esistita per 2 anni, se l'ha trovato un ingegnere di Google, nulla ci vieta di pensare che qualcun altro nei mesi o negli anni prima non potesse trovarla. We'll be right back.
come viene gestita la correzione dei software? Nel senso, il software open source allora è meno sicuro o meno scritto bene perché non ha una redazione o non ha un controllo, un organo superiore verticale che lo controlla? Oppure c'ha un suo meccanismo di revisione?
In realtà il software libero ha permesso, come ha dichiarato l'Electronic Frontier Foundation, di scoprire questo bug prima. Perché? Come funziona lo sviluppo e la manutenzione di software libero? Funziona in modo tale che tutti possano contribuire all'interno di una comunità con quello che si chiama audit diffuso, cioè tutti possono vedere, leggere quel codice, e quindi più occhi che vedono quel codice, che sanno leggerlo, che sanno interpretarlo, più è possibile che vengano scoperte vulnerabilità. Immaginiamo se OpenSSL fosse stato un software chiuso, cioè proprietario, quindi privato, probabilmente non avremmo, potevamo anche non venire mai a sapere che aveva questa vulnerabilità. È evidente che quello che è successo espone non tanto il software libero a delle problematiche, ma quello che c'è dietro, lo sviluppo, cioè come interagisce con le aziende che lo utilizzano, come interagisce con le comunità che gli danno vita, insomma. Questo, cioè quello che dicevo all'inizio, i pochi soldi che gli venivano corrisposte a fronte di un utilizzo così diffuso, ci danno un po' la cifra di quello che era, come dire, la contraddizione di questo tipo di meccanismo, che non attiene tanto al software open source quanto alla capacità di costruire delle reti partecipate. Quindi il software libero, diciamo così, da solo non basta, serve anche costruire delle reti di autoformazione, come dire, di condivisione reale, non solo del software ma anche delle conoscenze che permettono di leggerlo, interpretarlo, correggerlo.
E quindi la faccenda è proprio molto nebulosa, perché se dici che tutti hanno potuto guardare questo codice, quindi da 2 anni qualcuno aveva modo di vederlo, cioè tutto il mondo aveva modo di vederlo, ma nessuno se n'è accorto. Ma quindi era davvero molto difficile, era qualcosa di complicatissimo?
Sì, cioè bisognerebbe spendere 2 parole su come funziona OpenSSL. OpenSSL ha un'architettura, diciamo, è progettato in modo tale da essere, in gergo si dice, estremamente pesante e complesso, quindi anche revisionarlo, quel codice, è estremamente difficile, è come fare correggere le bozze del Faust di Goethe, più o meno, se possiamo usare questa metafora. Non basta solo che il software sia libero, ma servono anche non solo persone che abbiano il tempo di leggerlo, ma le competenze, e quindi è assolutamente centrale, ed è quello che la comunità del free and open source software cerca di fare, stimolare l'educazione alla programmazione, fare in modo che tutti possano imparare, quindi abbattere le barriere della, come dire, differenza di conoscenze. In uno slogan significa condividere i saperi senza fondare poteri.
Capisco che sulla struttura generale sia molto complicato, però mi ricordo che il bacco in sé, almeno ho sentito sussurrare nei corridoi, non fosse niente di eccezionale, cioè sia un errore che è comunissimo.
Esatto, no? Di fatto si tratta, in questo caso si pensa si tratti, il programmatore che l'ha implementato questo errore lo ha detto, ho sbagliato, è un errore di programmazione banale, possiamo definirlo così, banale, perché semplicemente non viene applicato un controllo alla comunicazione che avviene tra il client, cioè tra l'utente, diciamo così, il computer dell'utente e il server. C'è una vignetta che gira su internet particolarmente esplicativa. Dobbiamo immaginarci una comunicazione a 2. Io chiedo al server: server, restituiscimi la parola mela costituita da 4 lettere. E il server:
lo faccio io, okay. Mela.
Un'altra parola che posso chiedere al server è: server, restituiscimi la parola acqua costituita da 5 lettere.
Acqua.
Se io adesso chiedessi: server, restituiscimi la parola rododendro costituita da 50 lettere.
Rododendro, e comunque oggi sto molto bene, e sono anche andata a passeggio, e poi mia madre si chiama Giovanna, e mio padre invece lavora a una grande compagnia commerciale che a volte va in India, e mi piace andare a prendere il caffè, posso fermarmi?
Server, stoppati. Il concetto quindi è che il server non solo restituiva la parola chiesta dal client, dall'utente, ma restituiva anche tutto ciò che, una parte di ciò che aveva immagazzinato in alcune comunicazioni precedenti. Quindi, ad esempio, se un altro utente X in quel momento stava comunicando la sua password di accesso al server di mail, supponiamo, e un utente malevolo poteva farsi restituire non solo i dati che gli appartenevano, diciamo così, i dati a lui riguardanti, ma anche quelli di qualcun altro. Informazioni molto più sensibili, diciamo.
Ah, ok. E quindi questo è il funzionamento del primo baco che era stato trovato. Però comunque questa attenzione portata su OpenSSL ha portato poi a trovarne altri di piccoli disfunzionamenti di questo software. E quindi che cosa possiamo dedurre?
Ha portato maggiore interesse e maggiore attenzione a un software così prezioso e così, come dire, utilizzato e sensibile, diciamo così. Parallelamente però ha spinto molte persone che prima non conoscevano neanche che cosa fosse OpenSSL o per cosa venisse utilizzato a magari avere maggiore consapevolezza dell'utilizzo delle tecnologie che usiamo tutti i giorni, ma che magari su cui difficilmente ci interroghiamo.
Bene, quindi è proprio l'obiettivo dell'hacking, insomma, di riuscire a capire come funzionano le cose che utilizziamo, perché magari potremo farle funzionare in modo diverso.
Allora, da uomo della strada, che appunto è il ruolo che interpreto in questa trasmissione, quello che ho capito, una delle cose che ho capito, diciamo, non l'unica, è che però le multinazionali, le grandi compagnie che hanno software proprietari e cose di questo tipo, però poi usufruiscono del software libero, magari anche non pagando adeguatamente chi lo sviluppa, no? Jacopo, ho detto una cavolata?
Non contribuendo in alcun modo al sostentamento del software, utilizzandolo senza ridare nulla alla comunità, ecco.
E ci troviamo, importante, il 20, quindi a questo ultimo warm up prima dell'inizio di Hack Meeting, che ricordiamo è il 27, 28 e 29 giugno in via Fioravanti 24 ad XM24 a Bologna. È un evento nazionale e internazionale, l'Hack Meeting in sé, mentre il primo, che è il warm up, sarà il 20 giugno a VAG 61 in via Paolo Fabbri 110 alle ore 20.